Allora, in questa seconda e ultima parte vorrei dire, penso abbastanza brevemente, sicuramente rispetto alla prima parte, come proseguiamo sulla storia dell'Eucaristia, che dopo tutto quello che ci siamo già detti sui sacramenti nella parte precedente, direi che tutti sappiamo e capiamo che è importante che dedichiamo del tempo anche a questo, almeno una parte del tempo. Nelle volte scorse abbiamo visto proprio l'introduzione alla messa, all'Eucaristia, alla storia e stiamo facendo un po' il percorso di rilettura delle figure dell'Eucaristia che ci sono nell'Antico Testamento, i vari personaggi e i vari avvenimenti. Un po' come Gesù fece con i discepoli di Emmaus quando spiegava loro le scritture, dice il Vangelo di San Luca, facendo vedere tutti i testi che si riferivano a lui. La lettura della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento è sempre cristologica, cioè tutto tende a preparare Cristo e i vari personaggi significativi sono figure anticipatrici di quello che in Cristo si compirà definitivamente, perché Cristo è Dio stesso fatto carne, gli altri sono solo segni, simboli, indizi, non sono Dio, sono profeti, sono patriarchi, sono re, sono figure che anticipano ciò che in Cristo sarà completamente realizzato e in maniera perfetta. In questo percorso eravamo arrivati al numero 6 che leggiamo oggi e abbiamo un po', in questi numeri abbiamo un po' il concludersi del tracciato nell'Antico Testamento. Abbiamo già visto qualcosa di analogo in generale nel Catechismo, qui lo vediamo in riferimento espresso all'Eucaristia. Dice il numero 6: Dio nutre il suo popolo nel deserto con la manna discesa dal cielo. E Gesù stesso farà riferimento alla manna, vedrà nella manna come un anticipo e una prefigurazione dell'Eucaristia. Leggo il testo. Liberati dall'oppressione del faraone, gli ebrei che erano in Egitto, gli ebrei si trovano ad affrontare i disagi del deserto e la loro fiducia in Dio cominciò a vacillare, al punto da rimpiangere la pentola di carne e il pane a sazietà mangiato in Egitto. Il deserto è anche figura della nostra vita qui sulla faccia della terra, con tutte le prove e le difficoltà che ci sono, dove si è tentati anche da perdere fiducia. Il testo cita due versetti dell'Esodo, Esodo 16-13, sono le parole del popolo che, rivolgendosi a Mosè come guida e rappresentante di Dio, gli dice: ci avete fatti uscire in questo deserto, rinfacciavano a Mosè e ad Aronne, per far morire di fame tutta questa moltitudine. La nostalgia delle cipolle d'Egitto, no? Come si diceva. Ma la pazienza di Dio, ancora una volta, è più generosa della mormorazione ingrata degli israeliti. E provvede per loro un pane dal cielo, la manna, che appariva simile a uno strato di rugiada dovuto, secondo la spiegazione scientifica, dovuto alla secrezione di insetti viventi su certe piante di tamerici. Scendeva al mattino intorno all'accampamento e ognuno ne raccoglieva secondo le proprie necessità di un giorno. Solo per il sabato la provvista poteva essere doppia perché il sabato era il giorno di riposo, non si poteva lavorare ed era interamente consacrato a Dio. Non si poteva lavorare fino al punto di non poter nemmeno raccogliere la manna. Gli ebrei osservanti non facevano nulla il sabato. Al suo primo apparire gli israeliti neppure sapevano che cosa fosse. Manù, che cos'è? Esclamarono, da cui il nome manna nella traslitterazione latina. E Mosè rispose: è il pane che il Signore vi ha dato dal cielo. Sarà Gesù stesso, poi, nella sua predicazione, a vedere nella manna come un anticipo e una prefigurazione dell'Eucaristia, cioè del corpo dato come cibo ai discepoli e al popolo. Intanto anch'egli, moltiplicando i pani in un luogo deserto, Matteo 14, 13, 15, provvederà il cibo per una folla che aveva fame e che egli ammaestrava e guidava come un nuovo Mosè. Vedete, in Cristo si realizzano quelle cose che le figure dell'Antico Testamento avevano già realizzato. Mosè riceve da Dio per il popolo la manna, Gesù moltiplica i pani e i pesci, compiendo ciò che nelle figure di Mosè veniva anticipato. Addirittura poi nell'ultima cena non lascerà un pane qualunque, ma lascerà il suo corpo. Ma soprattutto Gesù richiamerà il dono e il segno della manna quando, saziati quelli che gli andavano dietro, presenterà se stesso come cibo che viene dal cielo. Dice: io sono il pane disceso dal cielo. Con tutto il significato che c'è dietro la simbologia, ovviamente, che il pane è l'alimento base, è l'elemento che dà il nutrimento. Ecco, osservo qui io che è l'educazione alla familiarità con Cristo, alla quotidianità della memoria che si ricorda di Dio nella preghiera, alla consapevolezza della indispensabilità fisica e spirituale della presenza reale del Signore. Quando Gesù dice: io sono il pane disceso dal cielo, mi invita a avere la stessa familiarità con Lui che si ha nella quotidianità del mangiare il pane. Gesù vuole realizzare questa concretezza paragonandosi col pane. Cioè, io sono indispensabile a voi come lo è il cibo per mantenersi in vita. Io vi do la vita materiale, ma vi do la pienezza della vita. Anticamente si diceva spirituale, adesso noi diremmo esistenziale, il significato, il senso della vita. Io sono il vostro centro affettivo, ma non solo in senso sentimentale, sono la vostra sicurezza, sono il fondamento della vostra esistenza. Egli pensava certamente al popolo ebraico nel deserto quando diceva: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita per il mondo. È il Vangelo di San Giovanni, il discorso Eucaristico, il capitolo sesto, che è tutta questa spiegazione di ciò che accadeva nell'antico, che diceva si sta compiendo adesso nella sua piena verità. Non sarà però il medesimo pane. Gli ebrei, pur nutriti dalla manna, non riuscirono a vincere la morte. E qui Gesù ancora dice, nel Vangelo sempre di San Giovanni, sempre il sesto capitolo: i vostri padri, dice Gesù, hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Osserverà Gesù ai giudei che mormoravano di lui e si comportavano con diffidenza, la diffidenza dei loro antichi padri. Invece della manna, questo, dice Gesù, è il pane che discende dal cielo, quello vero, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Non muoia, qui vuol dire abbia l'accesso all'eternità. E quindi la morte viene, come dire, riparata, il danno della morte viene riparato e si ha nuovamente nell'eternità la pienezza dell'accesso alla visione di Dio, al giusto rapporto con Dio Creatore. Il giusto rapporto con Dio Creatore è quello di poterlo contemplare. Ecco, sarà questo il cibo per il nuovo popolo di Dio, per la Chiesa, pellegrina sulla terra, in un viaggio paragonabile a quello attraverso l'antico deserto, il viaggio nel deserto del mondo e della storia. Il deserto lo sappiamo bene, è quello che stiamo anche affrontando adesso. Chi si nutrirà dell'Eucaristia, che è la carne stessa di Gesù Cristo, riuscirà ad arrivare al termine del cammino fino alla vita eterna. Il Signore, vedremo, lo ripeterà a quanti saranno increduli alle sue parole e dirà ancora: questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono nel deserto. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Certo, c'è il passaggio della morte fisica, ma non sarà l'ultima parola, non sarà più la fine, ma sarà la porta di accesso per chi ha vissuto con Cristo per riaccedere alla pienezza della giustizia, di cui sulla terra avrete un'anticipazione comunque della vostra esperienza cristiana. Se la manna fu un segno dell'amore provvido di Dio per il popolo fatto uscire dalla schiavitù, a maggior ragione l'Eucaristia rivelerà la cura amorosa e paterna di Dio per la comunità cristiana, sciolta dalle catene del peccato e della Pasqua di Cristo e nelle acque del battesimo. Comprenderemo così perché dopo il battesimo viene l'Eucaristia. Numero 7, vediamo se riusciamo a concludere la parte dell'Antico Testamento senza esagerare. Un altro segno anticipatore è il profeta Elia, che viene fortificato, reso energizzato, diremo, dal cibo portato dall'angelo nel deserto per raggiungere il monte di Dio. Elia è un profeta e poiché un profeta parla a nome di Dio, non ha una vita facile e tranquilla. La regina di Israele, Jezabele, che non riconosce il vero Dio ma segue una divinità falsa e inesistente di nome Baal e i suoi profeti numerosi, compiacenti e incapaci, sembra di vedere la chiesa di oggi, scusate, ma che mangiano alla sua mensa, minaccia di morte Elia, rigoroso e pieno di zelo per il Signore. Preso dalla paura, perché è un essere umano anche lui, egli fugge per mettersi in salvo. Si incammina lungo la via che conduce al monte Horeb, il monte importante dove il vero Dio si era già rivelato a Mosè e dove era stata conclusa l'alleanza con il popolo ebraico, liberato dalla schiavitù d'Egitto. Ma dopo un giorno di cammino nel deserto arido e desolato, Elia si accascia sotto un arbusto di ginepro. Spossato, affranto, invoca la morte. Spossato fisicamente e affranto interiormente, non ce la faceva più. Basta, dice al Signore, prendi la mia vita. E si addormenta, il cedimento fisico oltre a quello dello scoramento. Ma Dio non aveva abbandonato il suo popolo nella traversata del deserto, così non si dimentica del suo profeta. Che si rode l'anima vedendo che gli israeliti si sono allontanati dall'alleanza e dall'amicizia col Signore. E anche noi ci stiamo male vedendo la situazione che c'è. Hanno demolito i suoi altari, ucciso i suoi profeti, beh, quello che succede oggi nelle chiese. Così che egli è rimasto solo. E solo però è nella verità. Ora, mentre Elia è tutto immerso nel sonno, gli appare un angelo e Dio non abbandona chi ha la fede. Lo scuote e gli dice: alzati e mangia. Dal luogo brullo non poteva certamente aspettarsi un cibo, ma presso il suo corpo ecco una focaccia cotta su pietre roventi e una brocca d'acqua. È ancora l'idea del pane, la focaccia di frumento. Mangia, beve e torna a coricarsi, tanta è la sua stanchezza. Ma l'angelo viene una seconda volta e lo invita ancora a mangiare, perché gli fa osservare troppo lungo per te il cammino. Ecco, questo cibo, come in altre situazioni dell'Antico Testamento, è un segno profetico di ciò che sarà l'Eucaristia, nella quale è Cristo stesso che sostiene chi lo riceve fisicamente oltre che spiritualmente. E c'è anche l'idea del ripetersi dell'accesso all'Eucaristia, della frequenza, no? Gli dice: torna a mangiare un'altra volta perché non ti può bastare una volta sola, no? Osserva. Occorreva arrivare fino alla montagna di Dio, che era lontana. Se non si fosse abbondantemente ristorato, sarebbe venuto meno durante il viaggio. Sembra la descrizione del cammino della vita. Egli si alzò, mangiò e bevve, e con la forza datagli da quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Horeb. Dopo, il simbolismo dei numeri è frequente, no? I 40 40 anni nel deserto, 40 giorni, 40 notti, 40 giorni di digiuno di Gesù nel deserto, eccetera. Questo fa parte di tutta anche la cultura, lo stile della scrittura. La potestà è la presenza del Signore e incontrarlo tra il mormorio di un vento leggero. Dio non era nel tuono, Dio non era, ma è in un vento leggero. Il vento suggerisce l'idea dello spirito, no? Spirare del vento, spirito vuol dire vento, sulla soglia di una caverna tra le rocce. Dio gli parlò e lo rimandò confortato alla sua missione. Quanti incontri facciamo anche noi, anche un momento come questo, che è come una boccata di ossigeno, confortato alla sua missione. Bisogna ringraziare il Signore che ce le dà queste occasioni, perché non è automatico. Il cibo che rinvigorisce il profeta Elia per la faticosa traversata del deserto parve alla Chiesa un'immagine, un simbolo del cibo che Gesù stesso ci avrebbe dato, cioè del suo corpo e del suo sangue. E qui è interessante perché se si ripercorre la storia, ma basta anche solo vedere le seconde letture dell'ufficio di lettura del breviario, no? I padri della Chiesa. Chi sono i padri della Chiesa? Sono stati i vescovi, i dottori dei primi secoli, quelli che sono stati i primi successori degli apostoli, che hanno dato una lettura cristologica di tutto l'Antico Testamento, come Gesù stesso ha fatto con i discepoli di Emaus. Si andava come a caccia delle figure, dei segni che anticipavano quello che in Cristo si sarebbe compiuto, e l'ha fatto anche lui. Ai discepoli di Emaus andava a riprendere tutto ciò che si riferiva a lui. Da questo traevano il giudizio sull'oggi. Ecco, perché non è una questione così salottiera o da eruditi andare a ripescare, ma andavano a trarre i segni cristologici per imparare a giudicare la storia presente. Da lui avevano imparato il metodo esegetico, a differenza di tante esegesi snob di oggi, tante volte. Nell'esegesi occorre che sia fatta, ma non la puoi fare dimenticandoti del centro che è Cristo, altrimenti fai un esercizio tecnico. Personalmente sono molto, questa è una mia considerazione personale, io sono molto affezionato anche a un'omiletica che segue il metodo dei padri per dare anche un giudizio sul nostro tempo. Questa è una nota personale, ma per me è importante. Per la folla esausta che l'aveva seguito, Cristo moltiplicherà i pani, così rinnoverà l'intervento miracoloso di Dio che sazia la fame, rinnova le forze del profeta, ma soprattutto alla stessa folla Gesù presenterà se stesso come il pane vivo disceso dal cielo. Vedete che tutto prende corpo, no? Parole che altrimenti sfuggono via, se ci si macina sopra in questo modo, prendono corpo. Si maternializzano, si incarnano, addirittura sono diventate pietra nelle cattedrali e arte. Non sarà più un angelo a portare da mangiare, ma il figlio di Dio stesso a offrire se stesso come pane della vita, il pane che dà la vita, che corrobora così che si possa superare senza venir meno gli ostacoli del cammino dell'esistenza e giungere con la risurrezione alla montagna di Dio. Questa non sarà più ormai una vetta scoscesa di questo mondo ardua da salire, ma l'incontro con Dio nella vita eterna. Al cristiano Dio provvede un cibo e una bevanda ben più preziosi del pane, dell'acqua, della brocca, prepara ed elargisce il corpo e il sangue di Gesù Cristo, offerti nel sacramento dell'Eucaristia. Vista in un'ottica del genere, l'Eucaristia diventa non semplicemente fare la fila per andare a farsi mettere qualcosa in bocca o peggio ancora in mano. Insomma. Ecco, c'è un ultimo paragrafino per concludere la parte sull'Antico Testamento, che è il numero 8, poi dalla volta prossima entreremo nel Nuovo Testamento. Ce la facciamo perché è breve. Il profeta Isaia, si è parlato di Elia prima, adesso si parla di Isaia. Ecco, Isaia ha una cosa lo dice anche qui, che è veramente toccante anche, descrive la misteriosa figura del servo di Dio, il servo di Yahweh, che soffre ed espia per i peccati del suo popolo. E qui è proprio l'anticipazione della cristologia, cioè Cristo che ripara la giustizia, per riparare la giustizia perduta, prende su di sé tutti i peccati degli uomini e ripara ciò che di danno questi hanno prodotto, questi hanno fatto, e quindi restituisce l'accesso al modo giusto di rapportarsi con il Creatore. È proprio una questione di giustizia, ecco perché c'è il processo, perché c'è la condanna, perché è una questione penale. È stata infranta una giustizia penale con la rottura originale, e quindi c'è tutto un processo anche di espiazione in senso tecnico. La parola redenzione voleva dire la liberazione di uno schiavo, la liberazione di un prigioniero. Adesso per noi è una roba spirituale campata per aria, ma ha la concretezza. Io uso spesso la parola riparazione, oltre perché c'è una teologia della riparazione, ma proprio per dire che c'è questo lavoro rigenerativo, ricostruttivo, come delle cellule staminali che ti ricostruiscono un organo danneggiato. I paragoni con l'oggi forse ci aiutano a visualizzare meglio. Sembra di assistere alla passione di Cristo, leggendo Isaia, di ascoltare il preannuncio della sua risurrezione. E la figura del servo Yahweh racchiude tutto questo. Quando istituisce la cena eucaristica, Gesù fa passare il calice con il proprio sangue versato per la moltitudine, pro multis. Per chi conosce la scrittura, questa espressione è ricca di evocazioni. Ci riporta una misteriosa figura dell'Antico Testamento indicata dal profeta Isaia, la figura del servo di Yahweh. Colpito dalla sofferenza, rigettato dagli uomini, sono parole di Isaia, caricato delle loro colpe, trattato ingiustamente, eppure umile e docile a Dio. Gesù stesso ha riferito il destino e la missione di quel servo a sé, alla propria passione, alla propria morte. Le parole di Isaia sembrano già il ritratto delle sofferenze di Cristo. Quando Pilato dirà: ecco l'uomo, questa figura. Ecco l'uomo che non è solo perché Cristo è stato trattato male, ma ecco l'uomo perché è come siamo ridotti noi. È il peccato originale e tutti gli altri peccati che hanno sfigurato la figura dell'essere umano. L'uomo è questo, quando ti fa vedere Cristo lì sull'arco, se si va a Gerusalemme c'è un arco dove è tradizionalmente indicato come l'arco dell'Ecce Homo, no? Cioè dove Pilato avrebbe fatto affacciare Gesù perché lo vedessero da più in basso, e dice: questo è l'uomo, siamo ridotti così. Lui ha preso tutto su di sé per ricostruire una figura umana bella, e i santi sono la figura umana bella, la Vergine Maria prima di tutti. E dice Isaia, qui è il pezzo noto del capitolo 53, di questo servo di Yahweh: non ha apparenza né bellezza l'Ecce Homo, uomo dei dolori che ben conosce il patire, uno davanti al quale ci si copre la faccia, si ha un senso di ribrezzo. Se avete visto la Passione di Cristo di Mel Gibson, faceva impressione, veniva quasi, era reso con molta efficacia, perché era una cosa esagerata, quella flagellazione. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Non avevano stima perché vedevano uno sconfitto in lui, invece non capivano che prendeva tutta la sconfitta dell'umano su di sé per poi trasfigurarla nella risurrezione. E quindi era veramente il re. La festa di Cristo Re è la festa di Cristo che regna dalla croce. Ha avuto il coraggio di prendere tutto il male per poterlo trasformare e rigenerare. Dal legno della croce ha regnato Cristo, dicevano, ex ligno regnavit Christus. Allora le capivano le cose, noi dobbiamo ricominciare a capirle e ci aiutiamo a farlo, altrimenti perdiamo tutto della fede. Eppure ci si è caricato delle nostre sofferenze, continua Isaia, si è addossato i nostri dolori, è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dava salvezza, ecco, ci dà la salvezza. Si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. La riparazione. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello. Voi ditemi se uno può dire queste cose prima di Cristo, qualche secolo prima di Cristo, senza essere ispirato da Dio. Non le può dire. Per questo dobbiamo credere nell'ispirazione della Sacra Scrittura. Ma Dio non lascerà perire per sempre questo servo. Se prima era allusa la passione e la morte di Gesù, ora è come preannunziata la risurrezione. E qui prosegue Isaia, leggo un altro pezzettino perché c'è nel testo della storia dell'Eucaristia, poi siamo a conclusione. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Ecco l'idea della risurrezione e dell'eternità. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce. La risurrezione. Il giusto mio servo giustificherà molti, restituirà l'accesso alla giustizia, alla verità. Discorso giustizia e misericordia oggi è sempre impostato male, perché la misericordia sembra la negazione della giustizia, sembra una deroga della giustizia. No, non c'è misericordia più grande che la restituzione di quella giustizia che hai perso. Ti sei rovinato con le tue mani, io ti do la misericordia di restituirti la dignità, di restituirti il giusto modo di vivere, di esistere, di essere. Giustizia e misericordia coincidono da questo punto di vista. La misericordia più grande è l'avere compiuto la ricostruzione. Certo, è misericordia, perché questo qui è anche un dono gratuito, non ce lo meritavamo mica. Ma è la restituzione del giusto modo di esistere, del giusto rapporto con Dio Creatore, del giusto rapporto con noi stessi e con gli altri. Se si capisce questo cambia tutto. Addirittura sembra un'altra religione rispetto a un certo moralismo o un certo sentimentalismo riduttivo. Ecco, per capire la passione di Cristo, questa è l'ultima frase del capitolo. E quindi sapere qual è il senso dell'Eucaristia, bisogna che rimanga incisivo il richiamo a questo personaggio che Isaia ha intravisto e delineato. Salendo verso Gerusalemme a consumare il suo sacrificio che è presente nella cena, l'ultima cena, Gesù si paragonerà al servo di Dio che non trattiene la propria vita per sé, ma la rende disponibile per gli altri. Ecco la riparazione, la ricostruzione. La restituzione, perché gli altri, la moltitudine, anzi tutti, potenzialmente tutti, tutta la questione del pro multis, ma è per molti o è per tutti? Di fatto è per molti, perché non saranno tutti quelli che accettano questa cosa. Potenzialmente è per tutti, attualmente è solo per molti, perché altri la rifiuteranno. Non ne può fare a meno nessuno. Perché tutti siano liberati dal peccato.